Era comandante supremo della flotta cristiana Don Giovanni d'Asta, figlio del defunto imperatore Carlo V, il celebre Carlo V. Non il duca di Savoia Emanuele Filiberto, il famoso vincitore della battaglia di San Quintino, restauratore della potenza della nostra casa regnante di Savoia, come avrebbe desiderato il santo pontefice Pio V. Nello stesso tempo, non conoscendo la mossa del nemico, la flotta maomettana comandata da Ali e superiore di forza alla cristiana, si era mossa da Lepanto, anch'essa con l'intenzione di sorprendere l'avversario a Cefalonia o magari a Corfù. Così accadde che le due flotte si cogliessero alla sprovveduta vicino alle Cursolari. Quando le vedette dei nostri dall'alto delle loro gabbie scopersero gli arbi delle navi turche, i quali spuntavano lontano lontano dalla distesa delle acque, e le dettero avviso, non mancarono alcuni che, coprendo forse la paura col manto della prudenza, dicessero a sua altezza Don Giovanni che non si doveva rischiare tante vite preziose e apparecchi militari in una battaglia che avrebbe deciso delle sorti di tutta la cristianità contro di un nemico più forte. Ma Don Giovanni d'Austria, che era un giovane ardito di soli 24 anni e desideroso di illustrarsi con qualche grande azione, rispose risolutamente nella sua lingua spagnola: signori, questo non è il momento di consigli, ma di combattere. Señores, yares, horas de consejos, sine de combates. E alzato sulla capitana lo stendardo della lega che Pio V le aveva consegnato per il giorno del combattimento, ordinò che ogni nave si mettesse al suo posto. E percorrendo la linea di battaglia incitava tutti a combattere coraggiosamente. Stava alla destra Giovanni Andrea Doria, alla sinistra verso Letoglia il provveditore veneziano Barbarico e il generale Don Giovanni d'Austria, che era anche il comandante supremo di tutta l'armata, come fu detto, per la Spagna, Marcantonio Colonna per il Papa e il Venier per Venezia, erano nel centro. Sebastiano Venier, che fin dall'anno antecedente era stato nominato generale della flotta veneziana, era un vecchio di 75 anni, dalla fortissima chioma e dalla barba bianca come la neve, ma chiudeva nel petto un'anima giovane ardita che si rivelava nel lampo degli occhi. I frati domenicani e francescani, divise per le navi tendendo le teste coi crocifissi, incoravano i soldati ad affrontare direttamente la morte per la religione, e fra gli altri ci fu un cappuccino che, stando sulla poppa della Real di Sud'Altezza, con gran voce gridava: «A signori, a fratelli, adesso è il tempo di combattere per Cristo!» E benediva tutti. Il cielo era sereno e il sole già alto e adirato dalla nebbia, ma il vento soffiava in favore dei turchi. Quando ordinate le navi dall'una e dall'altra parte, un colpo di cannone partito dalla nave di Ali corrispose un altro colpo dell'ammiraglio della Lega, dette il segnale della battaglia. Una delle battaglie più terribili che avessero visti i mari, benché non durasse che poco più di due ore. L'armata turca avanzò spiegata a mezzaluna, sperando di accerchiare la nostra. Ma le navi dell'avanguardia dei cristiani ruppero la fila delle navi nemiche, che divise in tre gruppi assalirono i nostri a destra, a sinistra, al centro. In quel punto cessò il vento e si fece una grande bonaccia. Il ribombo delle archibugi e il toro delle artiglierie, lo squillare delle trombe e il rumore delle nacchere e dei tamburi, le grida dei capitani, le imprecazioni dei soldati, i lamenti strazianti e riferiti, le nuvole di frecce e i fuochi di artificio che volavano per l'aria, la quale si coperse di un denso fume, il mare per lo spazio di 8 miglia, coperto di alberi, di antenne, di remi, di rottami di navi, di una gran moltitudine di corpi umani che inarrossarono le acque. Tutte queste cose insieme produssero in breve una delle scene più orribili che si possano immaginare. Finalmente i cristiani, che più di una volta si erano spinti fino all'albero della nave di Ali, ma ne erano stati colosamente respinti dai turchi, riescono con lo sforzo supremo ad impadronirsi. Ad Ali, ucciso nella mischia, viene tagliata la testa e due figlioli di lui sono fatti prigionieri. E mentre scende dall'alto da mezzaluna e sale lo stendardo della croce, e rompe da tutti i petti dei cristiani i grilli: «Vittoria! Vittoria!» E i turchi, avanzanti alla staraggi, si gettano da ogni parte alla fuga. Nelle ore in cui si combatteva questa cosa battaglia vicino alle Cursolari, il santo pontefice Pio V stava in Roma, nelle sue camere del Vaticano, trattando di cose importanti con i suoi familiari, e specialmente con un certo Bartolomeo Busotto, questore dell'erario pontificio, allorché improvvisamente lasciò tutti ed, aperto una finestra, tenne per alcun tempo gli occhi fissi al cielo. E poi, chiuse la finestra ed avvicinatosi pensieroso al busotto disse: «Non è tempo questo di attare negozi, va e rendi grazie a Dio, poiché in questa medesima ora la nostra flotta, azzuffatasi con la turca, riportò vittoria». La cosa parve così straordinaria al busotto che, per timore di compromettere la dignità del pontefice, non lo raccontò che a pochi amici fidati, e ritornato a casa, in un certo suo libretto di memorie, notò il giorno e l'ora del discorso fatto dal Papa. Ma allorché poco dopo, cioè al 20 di ottobre, per un nunzio venuto da Venezia, si seppe in Roma della strepitosa vittoria dei cristiani, non rimase alcun dubbio al predetto questore che il santo pontefice non fosse stato divinamente ispirato quando aveva detto queste parole. Campo di mare, campo di mare, dai la tinta a chiappecchiare, esse sono tante tante che una sagra ci puoi far. Ma se andiamo di questo passo, che rovina e che sconquasso, sulla spiaggia a maver passo, più di un vigile ci vorrà. Mamma le turchi, fra i doni largiti agli uomini dai re vi sono la memoria e l'oblio, mirabile facoltà l'una e l'altra. Se tutti comprendiamo il valore della memoria, dobbiamo riconoscere anche il prezzo della dimenticanza. Dimenticare può voler dire non tener conto di prove negative compiute ed evitare così l'accasciamento che da quel ricordo deriverebbe, producendo la convinzione che la storia altro non sia che un accumulo di errori. Guai se fosse permanente in noi il ricordo visivo delle barbarie, dell'atrocità, delle efferatezze compiute dagli uomini, il mondo si arresterebbe vinto dall'orrore. Per quasi mille anni, ed è soltanto uno degli esempi che si potrebbero produrre, le coste meridionali d'Italia e del Tirreno, compreso Campo de Mare, vennero straziate da incursioni barbaresche ad opera di pirati privi di ogni senso umano, i quali, sbarcati nelle città e nei villaggi rivieraschi, seviziavano rottamente gli abitanti, uccidendo in gran numero i superstiti uomini, donne e bambini incatenati in lunghi fili, venivano avviati verso Algeri, Tunisi, Rabat e Costantinopoli per essere venduti come animali su quei fiorenti mercati di schiavi. Non pochi di essi, per salvare la pelle, abbiuravano, rinunciavano alla religione cristiana e, buttando al loro antico ogni scrupolo, riusciti a riscattare se stessi dalla schiavitù con il lavoro e con la particolare intraprendenza, diventavano comandanti di galere, scorazzando i mari e piombando sulle coste della loro patria italiana, dove giunti si comportavano con maggiore ferocia degli stessi musulmani. Né c'è da credere che i cristiani, quando la vittoria rideva delle loro armi, fossero da meno di codesti rinnegati, o dei turchi o degli arabi. In uno dei tanti assedi a Malta, il gran maestro dei cavalieri di Malta, giunto alla disperazione, fece decapitare tutti i prigionieri musulmani e quindi sferra un bombardamento fittissimo sul nemico, facendo niente di meno sparare i cannoni invece che le palle, si intende del sasso o del piombo, le teste mozze dei musulmani. Corsaro è il ladrone di mare che assalta le navi sulla rotta, pirata è il predone che viene dal mare, senza bandiera, senza patente, per fare razzia sulle terre, con stermini, ladronerie e incendi. Prende parte i popoli di santi, di artisti, di navigatori e di bestemmiatori. Soprattutto qui a Cerveteri io sento giovani, meno giovani, ragazze, pure le femmine bestemmiano, a pensare come cambia il mondo. Prima la bestemmia era punita terribilmente, supponiamo nel 1570 era così punita. Bestemmiatore, chi bestemmiava per la prima volta veniva legato ed esposto al pubblico per un giorno intero. Figuratevi le corde che ci vorrebbero oggi per legare tutti quelli che bestemmiano. A chi vi bestemmiava ed era sorpresa a bestemmiare veniva forata la lingua. Oggigiorno moltissimi avrebbero forato la lingua, perché la bestemmia gira gira, casca in testa a chi la tira, e fischierebbero come serpenti. chi ancora veniva a prendere sorpresa a bestemmiare per la terza o quarta volta veniva condannata al carcere duro. Il mondo, e l'Italia in particolare, è migliorata in tutti i sensi, dalla nascita alla morte, dall'abitazione al camposanto. Quindi bisogna accontentarci, se no ricaderemo, come dice Platone, vissuto nel 400 a.C., quando un popolo divorato dalla sete di libertà si trova ad avere a capo dei coppieri, come qui sarebbero per esempio i sindacati, certi partiti che concedono tutto, vogliono che la piena libertà che poi si avvicina all'abuso della libertà, del libertinaggio, che gliene versano quanta ne vuole fino ad ubriacarlo, accade allora che se i governanti, resistendo alle richieste dei sempre più esigenti sudditi, sono dichiarati tiranni, e avviene pure che chi si mostra discriminato nei confronti dei superiori è definito un uomo senza carattere, anzi un servo, che il padre, impaurito, felice per trattare il figlio come suo padre e non è più rispettato, che il maestro non lo sa più rimproverare gli alunni e costoro si fanno beffe di lui, ed è proprio così come oggi, che i giovani pretendono gli stessi diritti dei vecchi e questi, per non parere troppo severi, danno ragione ai giovani. Meno male che oggi anche a Cerveteri hanno cominciato a pensare vecchi, difatti a turni circa 90 anziani si godono una decina di giorni al mare, tutto spesato dal comune. Era ora. In questo clima di libertà, nel nome della medesima, non vi è più riguardo né rispetto per nessuno. A causa di tali licenze nasce e si sviluppa una mala pianta, la tirannia, prodotta da una libertina di democrazia che ubriaca, barcolla e cade per la via. Ecco il perché della seguente poesia, dice il grande filosofo Platone, tra Socrate e Aristotele seduto con una predica che sembra di stagione, sebbè 2400 anni già avvenuto, quando un popolo di libertà setato si trova vera a capo dei coppieri che bene diversa per di fiato, finché ubriaco non ha più mestieri, succede che i coppieri e i governanti insieme con il popolo libertino caschino ubriachi tutti quanti e più non abbia il becco di un quattrino. A questo punto, per salvare l'onore, buca fuori il tiranno e dittatore che è messo in gabbia la democrazia, usa la frusta senza economia. Ma se la tirannia è mala pianta, per tanta gente è una mano santa che doma ogni popolo cretino che confonde libertà con libertino. Gli esempi nella storia sono tanti e dovrebbero insegnare a tutti quanti che ad uccello ingordo beve il gozzo e più se beve più si asciuga il polso. Il porco sazio, il trocco butta via, così il lassismo, la democrazia. E qui l'antico detto, ognuno vale, quando il padre va sempre carne male, tocca ai figli poi, quaresima, fare, cioè far penitenza nel mangiare. Pronta millenni predica Platone, ma chi alle sue parole presta attenzione? I più incoscienti, mai sazi coppieri, i sindacati, oggi come ieri, l'altro ieri, scioperar fanno sempre a più non posso, e l'ubriaco casca dentro il fosso, dove sbaltita la sbornia, si ridesta con bocca amara e con il mal di testa. S'arriva un galantuomo più avveduto che stringe fine non è più creduto, e invece di tenercelo da conto lo chiamano fascista oppure tonto, chi poi si mostra assai disciplinato, per fesso è preso e viene coglionato, se poi paga le tasse con coscienza lo chiamano scelto con decenza. Avviene allora che il padre impaurito in breve è ridotto al mal partito da certi figli suoi contestatari che non vogliono lavoro ma denari. I docenti, i maestri o professori sono lasciati soli coi dolori, di lor si fanno beffe gli scolari, che diventano sempre più somari, e tra scioperi, assemblee e collettivi sono arroganti e sempre più cattivi, per cui andando via di questo masso sarà sempre bardoglio e grasso squasso. Col titolo di studio a buon mercato ciascuno lo può fare l'impiegato, uomini e donne, adulti e pensionati, dai giovani non sono più rispettati, e siccome non posso scioperare, i sindacati li lasciano crepare. A te, grande filosofo Platone, il mondo di oggi ancora dà ragione. Per governare gente ubriacate ci vogliono le carote e le mazzate. Anche il napoletano questo dice, che San Gennaro venera felice. Pasta e mazzelle fanno i figli belle, pastelle senza mazze fanno i figli pazze. Tutti alla mare, tutti alla mare, a sguazzare ed a nuotare, chi non vuole il naso rosso sotto l'ombra sinistra. Non sia mai che la tua spiaggia, tanta ariosa ed accogliente, per la troppa, troppa gente, possa un ghetto diventa campo di mare, campo di mare. Le tue onde erano chiare e la sabbia tua ferrosa un colore più non ha. Barchette e barchettine, vede grandi oppur piccine, pallette e palloncine, più la pace non ci dà. Nonostante tutto quanto, campo di mare sei un incanto. Al divino tuo pittore una lode, vola e va. Campo de mare quanto è bello, che vede quell'azzurro del torrecchino, che te ce sdraie lungo lì vicino, te sa per il cuore come uno sportello. Che delizia! Senti quel ventarello salato, quel freschetto fino fino dell'onde che le muove il ponentino, che pare sino a farmi sconarello. Eppure, soprattutto quel celeste, ma dico, dimmi un po', chi lo direbbe che ci comono sotto le tempeste? Così uno finché non c'è salvezza, che te credi, che luce penserebbe se fino a dove arriva la grandezza? Mica de giova essere sapiente, non giova vecce, mente o retentiva, cormare se non c'ha immaginati, te l'immagine sempre differente. Tu hai da riflettere con la mente, che quello che tu vedi dalla riva, lontano, in sì che l'occhio che ci arriva, pare chissà che cosa, invece niente, che lì può camminare quanto ti pare, più cammini e più trovi l'infinito, più giri e più ricaschi in alto mare, segui da camminarmi a camminarmi gli aratora, dove c'era il cielo ti pare finito, e invece arrivi lì, comincia allora. Il mio campo di mare riceve le prime visite, a luglio fa il pieno e ad agosto fa il pienone, per le ferie d'agosto, ma che sono queste ferie d'agosto? Se le costumanze della nostra città non fossero agganciate al rampino dell'antichità, la spiegazione dei certi detti, di certe sproverbiature e di certi usi sarebbe già facile ottenerla dal famoso spezzare di panico che da qualunque storico ha patentato, per mala fortuna però. I bisnonni quiriti ci avevano un reviziaccio di intinga se spesso nel calamaro, così che a noi altri ci resta più facile spiegarci il significato di certe parole. Dice Romanaccio, durante il mese d'agosto, per esempio, a Roma, correva l'uso che scambiasse regali offerte, tanto che il governo pontificio, dovendo rispettare l'ambizione, era costretto a spenne un occhio della testa per gratificare dal primo maiorengo della corte, infine all'ultimo mazzamanica di Dicastero, quel linguaggiuto di Pasquino, più sicuro interprete di chi stava a mano vote, di chi acchiappava qualifiche, gliela ascoltava così, qua si regala tutto, a chi scrive cabelli, e chi deve pagare sta all'asciutto. Le regali di sopra consistevano in un gruzzoletto più o meno pesante a seconda del grado del funzionario dipendente. Le regali che si scambiava il popolino consistevano viceversa in qualche pollo ruspante, in qualche calestero di frutta di stagione chiamata assai più gentilmente con il nome di trionfino, o addirittura in un buon cocomberetto tonno di quelle a doppia striscia e con tanto di casta armonica ribombante. La parola buon per agosto, come tutti sapranno, non è altro che l'abbreviazione dell'antica espressione latina bone feri augusti. L'antichi romani, nel giorno quindicesimo delle calende di settembre, cioè che sarebbe adesso agosto, usavano organizzare una festa indiavolata in onore del dio Conso, per quale, sempre secondo qualche dotto di carattello, non sarebbe altro che Nettuno in persona, e pare che proprio durante le cosiddette feste consuali i romani, stracchi dei fali scapoloni e decisi oramai di mettere su famiglia, fecero il famoso ratto delle Sabine, per beneplacito ben inteso sia delle rapite che degli parenti del mese, così quando che al mese sestile prese il nome di Augusto, proprio per onorare Ottavio Augusto, allora le suddette feste, e invece di chiamasse consuali, vennero dette augustali, fuori in considerazione del mese in cui venivano celebrate. Da allora invece si disse
Bonas ferias consuale. Se dice bonas ferias augusti, ovvero sì. Si manda l'acqua e non la brocca. Perciò, su campo di mare, seguitiamo questa seconda parte piano piano e ritorniamo ancora sul litorale per dire tante cose, bene o male, in prosa, in poesia o pur col canto, su questa spiaggia che mi piace tanto. Campo di mare, dai la tinta a chiappe chiare, e se sono tante tante che una sacra ci poi fa. Ma se andiamo di sto passo, che rovine e che sconquasso sulla spiaggia a muovere il passo, più di un virge ci vorrà. Tutti alla mare, tutti alla mare, a sguazzare ed a nuotare. Chi non vuole il naso rosso sotto l'ombra se ne sta. Non sia mai che la tua spiaggia tanto ariosa ed accogliente per la troppa troppa gente possa un ghetto diventa campo di mare, campo di mare. Le tue onde erano chiare e la sabbia tua ferrosa un colore più non ha. E barchette e barchettine, vele grandi oppur piccine, e pallette e palloncini, più la pace non ci dà. Nonostante tutto quanto, campo di mare sei un incanto, al divino tuo pittore una lode vola e va. Ritorniamo alla storia di campo di mare. Lotta accanita tra la Dispo e Cerveteri per campo di mare. Nel 1949 la città di Ladislao o Descalchi, cioè la Dispoli, Ladis, Ladislao, polis dal greco città, detta pure la spiaggia della salute, realizza il suo sogno centenario di venire a far parte del comune di Cerveteri, staccandosi da quello lontano di Civitavecchia, e passa pertanto in dote a Cerveteri 1500 ettari e tanti, tanti bisogni e debiti. La fratellanza tra la comunità rurale di Cerveteri e quella impiegatizia commerciale di Ladispoli tirò avanti in pace ed armonia per circa 15 anni, poi Ladispoli, cresciuta in età, ricchezza e appetito, decise di diventare autonoma da Cerveteri e staccarsi dai suoi tutori rurali che l'avevano aiutata generosamente durante la sua crescita esuberante in tutti i campi. Il desiderio di costituirsi in comune autonomo, oltre che legittimo, era anche naturale, ma ciò che i ceriti non le potevano assolutamente perdonare era l'ingordigia di volersi annettere tutto quasi il litorale di Campo di Mare, cioè di volersi pappare tutta l'ottima polpa del prosciutto marino, lasciando a Cerveteri l'osso accuratamente spolpato, equivalente all'impaticabile spiaggia che dalla foce del Fosso Zambra arriva agli scoglietti in quel di Furbar. La popolazione di Cerveteri, esasperata dal pericoloso gioco dello scaricalabarile che le autorità cominciarono a eseguire per dilazionare nel tempo l'applicazione della legge 240 del 6 maggio 1970, la quale nel concedere la legittima autonomia comunale alla Dispoli delimitava contemporaneamente anche i confini del nuovo comune, dovette ricorrere alla violenza e al tritolo, niente di meno, per far capire a tutti che Campo di Mare era, è e sarà sempre di Cerveteri, perché bagnato da quel mare tirreno, cioè etrusco, sul quale la splendida metropoli Cere apriva i suoi porti di Palo, un giorno chiamato Alzium, Santa Severa chiamata Virgi e Santa Marinella chiamata Punicum. Nell'ardore della lotta per la difesa di Campo di Mare, oltre ai mezzi amorosi molto persuasivi di cui sopra, ci furono delle varie battaglie cartacee in prosa e rima alternata e baciata, come la seguente firmata, il Lucumone, forse del principe poeta Francesco Ruspoli, ultimo principe di Cerveteri e primo poeta dell'ultima Maremma. Da 2000 anni e passa siamo su questa terra, A chi ce la può togliere? Dichiareremo guerra. Nostra terra selvaggia, dura da lavorare, il mare è il nostro mare, bagna la nostra spiaggia. Siamo figli degli Etruschi, temprati al sole al vento, le cure che ci cingono sono del 1100. Mare in mano di fatti, pensate i fatti vostri, con chi prove di nostri, noi non veniamo a patti. I cervetrani son corrotesi ed ospitali, ma se li stuzzicate son peggio di cinghiali. Amici con gli amici, nemici con i nemici, scegliete voi la strada, e vada come vada. Oppure quest'altra edita dal Circolo Giovanile del Zeparemma del 1970, quando avemo, se può di affigliato, portassimo per doti due capanne e un pezzo di terreno desolato che non sapevo proprio perché farne. C'erano quattro case brutte e vecchie che erano quattro antiche catapecchie. Come madre l'avevo poi allevato e per 4 anni l'amministrazione a sto punto del bene va portato e va dato civil condizione. Dove c'era una terra brulla e rasa, l'avevo dato acqua, luce e casa. Poi è subentrata la speculazione, sono venuti da fuori i trafficanti che senza sentimenti e tradizione come padroni si sono fatti avanti, senza conoscere febbre di terzana, perché verificammo giù la piana, bonificammo giù la piana. Questa terra che oggi è generosa e che de storia è stata tanto antica, li padri nostri a stento e con fatica l'hanno portata bella e rigogliosa. Mo volete levarci a doppi fini la terra nostra per fare i padrini? Andate in cerca dei personaggi, ve ne vantate e li mettete in mostra per trovare aperto in alto i passaggi e incorporarvi la marina nostra. Campo de mare è nata Ceretana, non ve la damo, porca la mamana. I figli nostri pure hanno diritto de godesse d'estate e d'aria fina senza pagare i beni con l'affitto a voi che accaparrate la marina. Non volemo con voi dite nessuna, dateci il nostro e a voi buona fortuna. Potemare divenne come l'ambitamante di tutti, tanto che bisognerebbe cantare quel ritornello che dice in mezzo al mare c'è una pianta d'uva. Li marinari chi scende chi piana, li marinari chi scende chi piana, così fanno l'amanti a casa tua. La riforma Gratti e Campo de Mare 1951-1976. Le leggi di riforma fondaria erano state sapientemente redatte da quel compianto valantomo che fu Antonio Segni ed altri. La terra a chi la lavora, la terra a chi la sa lavorare. Ma gli applicatori delle leggi di riforma agraria non applicarono lo spirito della legge, bensì partirono da un calcolo politico che fece assegnare la terra anche a coloro che, appena avutola, se ne liberarono subito, in quanto partirono dal principio espresso scultoreamente dai poeti tarquiniesi e tittamarini: lavorare la terra è la più brutta impresa, da viva e bassa, da defunto pesa. E da Cinelli, che rincarando la dose aggiunge, ed io che la lavoro ti do torto, che pesa più da vivo che da morto. E il calcolo politico di richiamare nell'area democristiana gli affamati di terra, compagni proletari anche senza prole, sortì l'effetto contrario, facendo aumentare sempre più i voti comunisti e perdendo non pochi di quelli che non lo erano perché furono accontentati per ultimi. I 763 ettari di Campo de Mare sono rimasti quasi tutti ai ruspoli anche dopo l'espropriazione effettuata dalla riforma fondaria. Per le precedenti opere di bonifica in essi eseguite da Giovanni Ruspoli prima e dal sempre giovane ed intraprendente Sforza Ruspoli dopo. Quando l'Etrusco ha vinto le fanfane, inaugurò nel 1951 dal balcone del Palazzo Comunale Cerveteri, con discorso sanato e vivace la riforma agraria da attuarsi a Cerveteri, spronò i futuri assegnatari a trasformare il desolato territorio Cerite in quel fecondo e splendido vivaio agricolo che era al tempo degli Etruschi tanto che, come dice Tito Livio, la città di Cere regalò a Cornelio Scipione l'Africano, in partenza per l'Africa, ben 300 quintali di grano ed altre vettovaglie di 205 a.C. e la stragrande maggioranza degli assegnatari ha reso realtà il desiderio di Fanfani, facendo sorgere sul vasto e fertile territorio, da secoli lasciata a pascolo brado, carciofeti, vigneti, pescheti, oliveti, che fanno dei Cerveteri uno dei pochi paesi razziali ad economia agricola viva e vitale. Grazie alla riforma agraria, alla fertilità del territorio, al clima ottimo, alla cordialità dei suoi abitanti e al generoso vino locale Cerveteri, ci si sta molto bene e c'è provato dal continuo aumento della sua popolazione, molta della quale immigrata dalle varie regioni d'Italia. Da 3.000 abitanti del 1949 siamo passati a 10.000 del 1979, mentre oggi, 1981, siamo oltre 12.000. Nel dopoguerra sono stati costruiti nel territorio di Cerveteri circa 20.000 appartamenti di tutti i gusti, di cui oltre 6.000 nella pittoresca zona Giammalarica di Cerenova Campo de Mare, oggi Marina di Cerveteri. Per fare un paragone, è da considerare come vivessero appena 40 anni fa le circa 700 famiglie di Cerveteri. 100 ricavavano il proprio reddito dall'industria, cioè dalla locale fornace di laterizi, ora chiusa in seguito alle lotte sindacali tra capitale e lavoro, che dovrebbero integrarsi a vicenda per non andare a finire male come la fornace di Cerveteri. 40 famiglie dall'artigianato, 50 dal commercio, 60 avevano il capofamiglia impiegato o salariato fisso, 38 erano di coltivatori diretti, poveri, e altri coltivatori dritti, ricchi, 12 di mezzadri, ancora più dritti di coltivatori dritti. Oltre 400 famiglie ricavavano il proprio reddito molto misero e sudato dal bracciantato agricolo scomparso con la riforma agraria.